Una gioia ascoltarlo perché ha veramente una predicazione guidata dallo Spirito Santo. A te, loro.
Buongiorno a tutti. Allora sì, dai, dirò due parole su di me per presentarmi perché vedo che probabilmente quasi tutti non mi conoscono. E sono della Chiesa di Prato. Non mi conoscete perché sì, è vero, sono nato in chiesa, sono stato presentato al Signore appena nato, però poi non ci ho più rimesso piede praticamente, non sono cresciuto in chiesa, non ho mai frequentato alcuna chiesa e non ho neanche fatto formazione cattolica, quindi catechismo, ma neanche religione a scuola, quindi niente. E voi direte, allora che ci fai qui? Perché poi mi sono convertito, diciamo, in maniera improvvisa, radicale, nell'adolescenza. Ho avuto quello che ho interpretato come un incontro con un'entità spirituale, quindi mi ha portato a farmi delle domande esistenziali, una ricerca esistenziale. Ed è stato lì che per la prima volta mi hanno parlato di Gesù come una persona viva, come leggiamo nel Nuovo Testamento, e non come quello che vediamo e si sente dire in giro. E quindi per i primi tempi ho provato a resistere, ho provato a scappare un po' da Gesù, ho provato a far finta di niente, però poi a un certo punto la chiamata di Gesù è stata talmente forte, talmente irresistibile, che non ho potuto fare altro che arrendermi. Non ho potuto più ricalcitrare contro il pungolo, come dice Gesù a Paolo, e mi sono arreso. E questo, quindi possiamo dire che ho avuto una conversione, diremmo noi, radicale al cristianesimo a 17 anni, e mi sono battezzato dopo poco, a 18 anni, circa più di 5 anni fa. E questo ovviamente ha suscitato delle reazioni nelle persone che mi conoscevano e che mi circondavano. Specialmente, in particolare, nel mio gruppetto di amici non credenti, vi potete immaginare, hanno iniziato a porre domande, a porre obiezioni alla mia fede. E io non potevo sopportare di non saper dare delle risposte soddisfacenti, di non saper dare ragioni a supporto della mia fede. E quindi iniziai ad approfondire la cosa, iniziai a studiare, spinto da versetti della Bibbia come Prima Pietro 3,15, siate sempre pronti a render conto della vostra fede a tutti coloro che vi chiedono spiegazioni. E quindi iniziai a scoprire che gli studiosi, con mia sorpresa, nei secoli hanno letteralmente riempito le librerie di evidenze, di argomenti a sostegno della veridicità del cristianesimo. E io in particolare, avendo una formazione scientifica, studiando per esempio fisica, matematica, termodinamica, meccanica quantistica, queste cose all'università, io studio ingegneria energetica e nucleare e in parallelo da quest'anno filosofia della scienza, e iniziai a vedere cose del tipo che tutti gli studiosi più grandi della storia, da Galileo, Newton, Maxwell, che studiavo, erano profondamente cristiani. E anche oggi, circa il 65% dei premi Nobel in materia scientifica sono cristiani. E così iniziai a scoprire queste cose, e più che studiavo, e più che studio ancora oggi, e più che mi convinco che Gesù è davvero la verità, che Gesù era davvero chi dicesse di essere. E ho iniziato anche a condividere queste cose che imparavo con il mio famoso gruppetto di amici atei. Alcuni di loro si sono anche convertiti, battezzati, altri si stanno convertendo, e quindi ho vissuto sulla mia pelle l'importanza di essere sempre pronti, come dice Pietro, a dare ragioni, a dare evidenze a supporto della nostra fede. E quindi possiamo dire che oggi studio, lavoro, vivo per questo, per mostrare che Gesù è la verità. E con questo mi vorrei riallacciare al brano che vi vorrei leggere questa mattina, perché questi grandi studiosi del passato e del presente raccontano nei loro scritti che hanno iniziato a studiare la creazione per scoprire di più del suo creatore. Come ci ha letto oggi Giando, è Dio che ha creato i cieli e la terra, e quindi studiando la creazione possiamo conoscere di più del suo creatore. Galileo, per esempio, scriveva che Dio è eccellentemente rivelato sia nella natura che nelle sacre scritture. O Copernico e Keplero, che dicevano che la ricerca scientifica è un atto di adorazione. E quindi stavano implicitamente, più o meno implicitamente, citando il brano che vi vorrei leggere, dalla lettera ai Romani, capitolo 1, dal versetto 18. Romani, capitolo 1, dal versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato. Fermiamoci qua per il momento. Allora, questa mattina vorrei condividere con voi questo messaggio. Imparare ad evangelizzare da Paolo. Imparare a presentare il Vangelo come facevano gli apostoli, in particolare come faceva in questo momento Paolo. Qui nella lettera ai Romani è un esempio perfetto di esposizione del Vangelo, perché è unico in tutto il Nuovo Testamento, perché Paolo scrive ai Romani, grazie mille, scrive ai Romani prima ancora di essere arrivato a Roma, gli scrive una lettera dove scrive la sua visione del Vangelo, e quindi è l'unico libro in cui si vede il Vangelo scritto in maniera sistematica, quindi è un perfetto esempio. E dopo aver fatto una breve introduzione, i primi 17 versetti, dal versetto 18 inizia l'esposizione del Vangelo. E come inizia? L'ira di Dio si rivela dal cielo. Paolo inizia ad esporre il Vangelo a partire dall'ira di Dio. Paolo inizia dalla cattiva notizia, inizia dalla condizione di peccato dell'uomo, dalla separazione tra Dio e gli uomini a causa del peccato, perché non possiamo presentare la buona notizia se non ce n'è una cattiva. Non possiamo presentare la cura se non diciamo qual è la diagnosi, qual è il problema. Non possiamo chiamare Gesù il nostro Salvatore se non sappiamo da cosa ci salva. E quindi Paolo inevitabilmente parte da questo, dalla cattiva notizia. E come lui, anche gli apostoli, quando predicavano, o prima di loro Gesù o Giovanni Battista, perché sapete, oggi va molto di moda presentare un Vangelo che sembra più attraente, ma in realtà è un Vangelo annacquato. Va di moda presentare un Vangelo del tipo del Dio motivatore, se hai degli obiettivi da raggiungere, credi in Gesù, che Gesù ti farà sicuramente raggiungere i tuoi obiettivi. Oppure il Vangelo del Dio terapista, se sei scoraggiato, se ti senti giù, credi in Gesù che Dio sicuramente ti risolverà tutti i problemi. Oppure, vabbè, il classico Dio jukebox o il Dio genio della lampada. Credi in Gesù che stai tranquillo, Dio è pronto a darti tutto quello che chiedi. È pronto a mettersi al tuo servizio addirittura. Tutte mezze verità, che però non sono il Vangelo. E inevitabilmente gli apostoli e Gesù prima di loro e Giovanni Battista partivano dal peccato, peccato, pentimento, ravvedimento, perché non ci può essere una buona notizia se non ce n'è una cattiva. Pietro, ravvedetevi. Cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi, siate battezzati per il perdono dei peccati. Paolo stesso agli Ateniesi, Dio comanda che tutti gli uomini si ravvedano. Si parte da lì a presentare il Vangelo. E Paolo, qui, nei primi due capitoli della lettera ai Romani, convince che siamo tutti peccatori, argomenta, appellandosi a quella che gli studiosi chiamano la rivelazione generale, cioè che Dio si rivela, si manifesta, come abbiamo letto, a tutti gli uomini, in ogni luogo, in ogni tempo, sulla base di queste due evidenze disponibili a tutti. La creazione, che abbiamo appena letto nei versetti 19 e 20, e la coscienza, che vedremo tra breve. E quindi sulla base di queste due evidenze tutti gli uomini possono avere la percezione, possono sapere, possono capire che c'è un Dio creatore dei cieli e della terra a cui dover rendere conto. E sulla base di queste possono iniziare a cercarlo e trovarlo, come dice lo stesso Paolo agli Ateniesi, anche a tastoni, anche a occhi chiusi. Se lo cerchiamo, lo troviamo, perché egli non è lontano da noi. E come anticipavo, i versetti 19 e 20 hanno ispirato generazioni e generazioni di studiosi a guardare, analizzare la creazione per dedurne caratteristiche di Dio. E quindi semplicemente noi potremmo già, diciamo, a primo impatto guardarci incontro e capire, guardando la natura, che c'è un Dio. Magari dalla sua bellezza, dalla sua complessità, vedendo che tutto sembra fatto per uno scopo, possiamo già capire a primo impatto che c'è un Dio e un creatore. Ma poi anche questi studiosi nei secoli hanno fornito e, come dicevo, riempito le librerie di argomenti, di evidenze che Dio esiste. Per esempio, a partire dai versetti che diceva Giando, no? Cioè che se l'universo ha avuto un inizio, deve aver avuto un iniziatore. E non appellandosi alla Bibbia, ma alla creazione. Cioè studiando la creazione, abbiamo capito piano piano, dagli anni 20 del Novecento, per esempio, che l'universo ha avuto un inizio, che non è eterno. E che quindi, se ha avuto un inizio, deve avere un iniziatore. Oppure, come dicevo, che visto che sembra fatto apposta per sostenere la vita, deve avere un creatore, un designer cosmico. E quindi questo era solo un esempio di come dalle caratteristiche di Dio possiamo, dalla natura possiamo dedurne caratteristiche di Dio. E come gli studiosi nei secoli hanno fornito evidenze su evidenze dell'esistenza di Dio. E sta proprio qui il problema, secondo Paolo. Perché nonostante le evidenze, nonostante tutti noi guardandoci intorno abbiamo la percezione che c'è un Dio a cui dover rendere conto, le ignoriamo, le soffochiamo per allontanarci da Dio, per fare i nostri comodi, come facevo io, come ho fatto per anni. Ma è proprio questo il problema dell'uomo che va avanti da millenni, il problema più antico del mondo, la battaglia tra Dio e gli uomini più antica del mondo. E questo è il nostro problema. Scegliere se lasciare a Dio fare il Dio o fare noi il Dio. Lasciare a Dio fare il Dio o fare il Dio di noi stessi. Questo è il nostro dilemma, se vi ricordate anche di Adamo ed Eva. E sta proprio qui il problema. Succede anche a noi, no? Non solo ai non credenti. Sì, è vero, Dio ha detto questo. Sì, vabbè, però io, sai, io posso insegnare a Dio. Ci mettiamo in cattedra spesso al posto di Dio. E però sapere che tutti i problemi del mondo, il male, la sofferenza, ci sono a causa del peccato, ci sono a causa di questa ira di Dio che si rivela dal cielo a causa del peccato, a questa nostra lontananza da Dio, questa separazione da Dio, ci apre uno spiraglio di speranza, perché sappiamo a chi ci dobbiamo rivolgere per risolvere il problema. E quindi, dopo aver argomentato della prima evidenza disponibile a tutti, cioè la creazione, andiamo alla seconda, cioè la coscienza. Al versetto 32 anticipa, essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. E più esplicitamente, capitolo 2, versetto 15, essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. La legge è scritta nei loro cuori e i pensieri si accusano e si scusano a vicenda. E quindi qui c'è un'altra conferma che tutti gli esseri umani sanno, conoscono questa legge morale, perché è scritta nei nostri cuori. E lo sappiamo perché i non credenti sono i primi a vedere subito le nostre ipocrisie e incoerenze, vero o no? Appena facciamo qualcosa di sbagliato, di strano, subito, oh ma te non eri quello che credeva in Gesù? Accidenti, bravo, eh? Subito lo vedono. Perché tutti sanno e conoscono questa legge morale che è scritta nei cuori di tutti gli esseri umani. Perché tutti hanno questa coscienza e tutti sanno quali sono i decreti di Dio che Paolo dice degni di morte. Tutti lo sanno. E sta proprio qui il problema, è qui che ci freghiamo da soli. Perché sappiamo che esiste questa legge morale, la condividiamo e pretendiamo che gli altri la rispettano. Ma noi siamo i primi a non rispettarla, noi siamo i primi ad infrangerla. Perciò uomo, dice al versetto 1 Paolo, chiunque tu sia che giudichi sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Pensi tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Siamo inescusabili davanti a Dio, perché pretendiamo che gli altri rispettino queste cose e poi noi siamo i primi ad infrangerle. Questa è una definizione di peccato molto efficace. Sappiamo che quella cosa è sbagliata, ma la facciamo lo stesso. Sappiamo che quella cosa è giusta e facciamo il contrario. E quindi davanti a Dio siamo inescusabili, colpevoli, non solo quindi, come ha detto prima, di non aver risposto positivamente alle evidenze, di aver ignorato Dio per fare i nostri comodi, ma siamo anche responsabili davanti a Dio dei nostri crimini morali, del fatto che infrangiamo una legge morale che conosciamo e che condividiamo e che pretendiamo che gli altri rispettino. E ovviamente anche da questa seconda rivelazione generale, dalla coscienza, possiamo capire che c'è un Dio, perché se c'è una legge morale ci sarà anche un legislatore a cui dover rendere conto. Ma dopo aver esposto il problema, dopo aver esposto la cattiva notizia, finalmente Paolo passa alla buona. Dopo aver fatto la diagnosi, Paolo dice qual è la cura. Dopo aver esposto nei primi due capitoli qual è il problema, dalla soluzione al terzo capitolo. E in particolare dal versetto 21 dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E quindi dopo aver argomentato nei primi due capitoli che tutti sono peccatori, arriva proprio a questa conclusione: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E però c'è una soluzione in Gesù, ma ovviamente non possiamo parlare di redenzione, non possiamo parlare di giustificazione, come dice in questi versetti, se non sappiamo da cosa ci giustifica, da cosa ci redime. Ed infine arrivo all'ultimo punto, perché Paolo inizia ad esporre il Vangelo dal punto 1, quello che io chiamo punto 1, ovvero dalla cattiva notizia, poi passa al punto 2, la buona notizia, e poi, infine, punto 3, dal capitolo 4, si vede che Paolo inizia a rispondere alle obiezioni. Dal capitolo 4 inizia a rispondere alle domande che pensa che i suoi interlocutori gli facciano, e Paolo inizia a rispondere alle obiezioni. Capitolo 4, per esempio, dirà che no, non è una novità di Gesù, ma Dio ha sempre fatto così, guardate Abramo e Davide. O capitolo 6 dirà che no, non è che se dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, allora si continua a peccare, no? Di certo. E capitolo 7, per esempio, quindi affronterà il problema del peccato e del credente, e così via. Insomma, Paolo, dopo aver esposto il Vangelo, risponde alle obiezioni. Ma noi lo facciamo? Rispondiamo alle domande che ci fanno quando presentiamo il Vangelo? Sappiamo dare ragioni, dare evidenze? È qui che entra in gioco quella che vi dicevo prima, l'apologetica, che sembra una parola strana, ma semplicemente dare ragioni a sostegno della fede. Viene da 1 Pietro 3,15, che vi ho detto prima, apologetica, rispondere alle domande, rispondere alle obiezioni, dare evidenze, dare ragioni. E quando sono arrivato in chiesa qualche anno fa, ho chiesto un po' in giro e quasi nessuno sapeva di cosa stavo parlando. È triste, sapete, perché gli apostoli lo facevano continuamente. Facevano apologetica continuamente. Per esempio, leggiamo negli Atti che sulla base delle evidenze andavano e dimostravano con le scritture che Gesù era il Messia. Oppure andavano e dimostravano con le evidenze che Gesù era davvero risorto dai morti. Oppure sulla base delle evidenze sempre confutavano le false dottrine. E quindi facevano apologetica continuamente. E noi lo facciamo, invece? Questa è la mia domanda. Io ho vissuto sulla mia pelle l'importanza dell'apologetica, di mettere delle basi solide su cui poggiare la nostra fede. Perché sapete, non possiamo poggiare la nostra fede solo sulle emozioni, sui sentimenti, perché prima possono essere anche sbagliate. Ora, a Prato, per esempio, siamo pieni di buddisti, non so, qui a Pistoia, ma c'ho un amico buddista che mi dice che lui quando pratica il buddismo si sente bene e quindi secondo lui il buddismo è vero. Vedete come non è detto che le emozioni e i sentimenti rispecchino la realtà, ma poi le emozioni e i sentimenti possono venire meno. Se passi un momento di sofferenza, un momento giù, e non senti più le farfalle nello stomaco, che vuol dire? Che smetti di credere in Gesù? No, di certo, no, di certo. E quindi è importante sapere che la nostra fede poggia su basi solide. E se non interessa a voi, vi interesserà sicuramente quando i vostri figli, magari adolescenti, torneranno a casa e vi diranno: babbo, mamma, lo sai che oggi il professore di scienze ci ha detto che la scienza è contro Dio? Che gli dite? Che gli rispondete? Oppure: mamma, babbo, lo sai che oggi la professoressa di filosofia ci ha detto che Dio non esiste? Sapreste rispondergli? Sapreste dare evidenze? Sapreste argomentare? Rispondere alle domande? I nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri giovani, oggi come oggi, hanno un bisogno disperato, più che mai, di sapere che la loro fede poggia su basi solide. Hanno bisogno di sapere che Gesù è la verità. Perché, vi svelo un segreto, i dubbi che mettono ai nostri figli a scuola e su internet sono più grandi delle certezze che gli dà la scuola domenicale. Segreto di Pulcinella, perché basta vedere le statistiche di quanti giovani lasciano la Chiesa in età adolescenziale. E quindi se non vi interessa a voi a dare evidenze, dare ragioni per la vostra fede, spero vi interessi per i vostri figli, perché ai nostri figli, ai nostri bambini, ai nostri giovani non bastano più, magari come una volta, non basta più conoscere le storie di Giuseppe, di Noè, di Mosè. Hanno bisogno di dottrine e di apologetica. Dunque, in conclusione, abbiamo visto qualche spunto su come imparare ad evangelizzare da Paolo. Paolo inizia a predicare il Vangelo, punto 1, dalla cattiva notizia, per poi passare al punto 2, la buona notizia, e poi, punto 3, rispondere alle domande, alle obiezioni. E abbiamo visto quanto sia fondamentale partire dal peccato, dalla condizione di peccato, prima di passare alla salvezza per grazia mediante la fede in Gesù. E ho cercato di darvi un assaggio di quanto sia necessario, oggi come oggi, mettere basi solide su cui poggiare la nostra fede. Ho cercato di stimolare il vostro interesse per informarvi, anche semplicemente, per riflettere e per essere sempre pronti a rispondere a coloro che vi fanno domande sulla vostra fede. Ed infine vorrei invitarvi a riflettere sulla vostra condizione davanti a Dio. Vorrei invitarvi, magari anche se venite da tanto in chiesa, da tanti anni, vi vorrei invitare a riflettere sulla vostra condizione, perché magari sì, venite perché credete in Gesù, ma non avete mai davvero riflettuto sulla vostra posizione davanti a Dio, che è messa male, sulla vostra condizione di peccato, sulla vostra separazione da Dio a causa del peccato. E se è questo il caso, voglio invitarvi a rifletterci, a pentirvi, a ravvedervi, ad accogliere l'invito di Paolo e degli Apostoli e ad invocare il Signore Gesù e il suo perdono, appellandosi alla sua grazia. E quindi vorrei concludere. Abbiamo letto l'inizio della lettera ai Romani, quindi vorrei concludere con l'ultimo versetto. Romani 16, 27. A Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dio vi benedica.